In diretta, come preannunciato poco fa, e anche dalla nostra pagina Twitter, assieme a Cristiano Armati. Intanto ti salutiamo e grazie per la disponibilità alla telefonata.
Ciao, ciao, grazie a voi naturalmente.
Ecco, noi abbiamo affrontato un po' la settimana scorsa, proprio a partire dal tuo contributo pubblicato sul tuo sito, su armati.info, la questione abitativa, o per meglio dire la piega che la questione abitativa sta prendendo anche a Roma rispetto a questi campi di concentramento a 5 stelle che senz'altro non potevano essere definiti meglio. E abbiamo visto quindi questa proposta allucinante della sindaca Raggi che di fatto individua delle aree dismesse in cui collocare praticamente delle baracche semifatiscenti di materiali non meglio precisati in cui rinchiudere per adesso circa 100 famiglie di senza casa. Noi ti abbiamo chiamato un po' per avere degli aggiornamenti rispetto appunto a questa proposta, a come il Movimento per il diritto alla casa a Roma sta rispondendo, a come sta resistendo.
Ma intanto effettivamente sembra di usare parole forti, no? Campo di concentramento, baracche. Purtroppo io stesso sono andato proprio sul posto perché volevo effettivamente sincerarmi di che cosa stavamo parlando. Ecco, fermo restando che quando sono andato lì, nel giro di 5 minuti eravamo 5 persone, ma eravamo lungo una strada pubblica da cui si vedono appunto queste baracche. Diciamo la somiglianza è più con dei bagni chimici, sono delle strutture proprio di plastica, peraltro comprate all'IKEA e costano circa 1000 euro l'una. Mentre eravamo lì a guardare allibiti, siamo stati immediatamente, nel giro di 5 minuti, raggiunti da un blindato della polizia e due volanti, immediatamente circondati da decine e decine di poliziotti in assetto antisommossa. Ripeto, eravamo in 5, insomma, identificati e di fatto fermati per oltre 2 ore lì sul posto. A che cosa risponde questa installazione? A diverse cose. Ha una storia che comincia con il mese di agosto, con gli sgomberi di cui si è parlato molto, prima di Via Quinta Valle e poi di Piazza Indipendenza, che grazie alla resistenza delle famiglie coinvolte hanno bucato lo schermo, hanno fatto il giro del mondo. Questo non è servito a evitare gli sgomberi stessi, ma ha contribuito ad aprire tutta una serie di contraddizioni che sono state scomode, purtroppo per il momento solo scomode, da maneggiare per la stessa giunta Raggi. Una di queste contraddizioni è stata il fatto che, a fronte di situazioni anche molto gravi di persone disabili, di donne in avanzato stato di gravidanza, bambini molto piccoli, quello che veniva proposto era il ricovero di queste persone all'interno di case famiglia, e anche qua il termine è più bello di ciò a cui poi corrisponde nella realtà, perché alla
Assolutamente.
fine si tratta di strutture, sì, ma di tipo semicarcerario, perché hanno degli orari, dei regolamenti, e poi si tratta di essere deportati in zone le più svariate di Roma, quindi lontane magari da dove i bambini frequentavano la scuola, ma inoltre ci si accede accettando il ricatto per cui la mamma, magari col bambino molto piccolo, ci può andare, il bambino più grande, insieme al papà, deve rimanere in mezzo alla strada. Ecco, questa cosa qui è stata prima di tutto rifiutata dalle famiglie, e addirittura abbiamo avuto la Baldassarre, un'assessora coinvolta in tutto questo progetto, che per ben tre volte si è recata di persona in un vero e proprio accampamento che è stato costruito dalle famiglie sgombrate da via Quinta Valle in piazza Santi Apostoli, a due passi dalla prefettura di Roma, per mostrare la loro determinazione a resistere uniti, rivendicando il diritto alla casa popolare che hanno, oltre che, come dire, in quanto esseri umani tutti dovremmo avere il diritto alla casa popolare, ci sono dei requisiti molto semplici e quindi, avendo questi requisiti, tutti dovremmo rivendicare il diritto alla casa popolare, ma poi in concreto, perché il palazzo da cui sono stati sgomberati anche a Cinecittà in via Quinta Valle era coperto da questa delibera sull'emergenza abitativa, una delibera regionale completamente travolta e ignorata dall'asse Raggi Basilone, che è la prefetta di Roma, con la benedizione di Minniti in questo inedito patto del Viminale, che effettivamente risponde a una riunione fatta tra Minniti e la Raggi, che a suo tempo abbiamo assediato circa 1000 persone proprio per contestarla. Dicevo delle contraddizioni, questa di separare le famiglie, questa di deportare i bambini, a un certo punto, come dire, è risultata forte anche per stomaci non particolarmente delicati, perché la Raggi a un certo punto è stata sgridata a livello di Nazioni Unite, di UNICEF e da tutta una serie di associazioni che si occupano comunque anche del discorso dei migranti o del discorso dei bambini. A fronte di tutte queste proteste e soprattutto la incredibile e enorme resistenza delle famiglie sgombrate, ecco che improvvisamente la Basilone, la Raggi, la Baldassarre, la Micheli, cioè le personalità politiche coinvolte, cominciano a vantarsi del fatto che loro per la prima volta non avrebbero più separato le famiglie. E la soluzione quale sarebbe stata? Lo scopriamo con una determina del comune: si stanzia 1 milione di euro per allestire dei campi dotati di container, si diceva nel testo della determina, in cui collocare provvisoriamente per il tempo di un anno veramente non 100 famiglie ma 100 persone, seguite da tutta una rete di assistenti sociali, psicologi, consulenti del lavoro, chi più ne ha più ne metta. Nasce così questo campo, che andrebbe proprio pronunciato oltre che scritto con la K, in via Ramazzini, dentro la Croce Rossa, che già sappiamo impegnata a fare affari lucrosi, soprattutto nel campo della cessione dell'accoglienza per i migranti. Anche qui accoglienza naturalmente con molte virgolette, e praticamente scatta immediatamente una forte contestazione che tra le varie puntate ha visto anche venerdì scorso il Movimento per il diritto all'abitare andare ad assediare il teatro in cui a Roma Beppe Grillo veniva per fare uno spettacolo teatrale. Non sappiamo più se quello dell'attore è il primo o il secondo lavoro di Beppe Grillo, ma ci sembra assurdo che la responsabilità politica di tutta questa vicenda non venisse ricondotta comunque a chi sta a capo di questo Movimento 5 Stelle. La contestazione è stata molto efficace, è stata la prima volta in effetti che dal basso veniva contestato un movimento che fa proprio del fatto di rappresentare la gente, no? Il popolo, un po' il suo cavallo di battaglia. Una rappresentazione che scricchiola da tutte le parti. Noi siamo reduci dalla tornata elettorale per quanto riguarda la circoscrizione di Ostia, sappiamo come al di là di tanti discorsi a votare ci sia andato soltanto il 30% degli aventi diritto, segno evidente che tutta questa voglia, come dire, di sostenere questa forza nuova a 5 Stelle nelle persone non c'è. Sì, anche qui Forza Nuova è, ma l'ho detto apposta, sì. Ma volevo anche marcare però una caratteristica del Movimento 5 Stelle, che più che al fascismo, anche se poi i risultati non è detto che non siano uguali o addirittura peggiori, fa proprio pensare invece alla quintessenza del liberismo per quanto riguarda Roma, nel senso che qui sistematicamente la Raggi non ha mai imboccato strade che vanno in direzione del pubblico, che vanno in direzione di rafforzare il campo dei servizi sociali, del welfare, niente di tutto questo, anzi in un certo senso ha fatto quello che lo stesso Partito Democratico ha magari preparato, ma non è riuscito a portare veramente a compimento. Per quello citavo prima l'asse Minniti-Raggi, che forse è più importante di quello che possiamo immaginare. Sappiamo come Minniti, per esempio, malgrado quello che sta venendo fuori sulla Libia, che è anche peggio dei più, delle previsioni come dire, più pessimistiche, in realtà riscuote una simpatia in chiave 5 Stelle e in maniera particolare a livello pratico tutto ciò che la Raggi ha fatto è stato prendere dei soldi pubblici e spostarli sul privato. Il campo di Viera Mazzini è l'ennesima conferma, al di là degli esiti ideologici della vicenda, per cui effettivamente la Raggi prepara, anticipa un futuro in cui la povertà viene concepita come malattia da curare, il povero deve in qualche modo essere, deve sottomettersi a un iter, no? Ecco, facciamo proprio due conti, la Raggi spende 1 milione di euro, ma queste baracche insomma costano 1.000 euro l'una, sono, in ognuna sarebbero da 6 posti, quindi per 100 persone circa 40.000 euro per il costo vivo di queste baracche, ma quindi gli altri 900.000 euro sono per pagare appunto tutto questo personale che dovrebbe, non so io, trasformare in che cosa, chi nei fatti sta resistendo, sta contestando, è una spina nel fianco.
Probabilmente anche tutti questi consulenti del lavoro dovrebbero di fatto andare a vedere se questo esercito di riserva è spendibile magari in lavori totalmente gratuiti, oppure questi stage praticamente a 200 o 300 euro al mese per lavorare 10, 12 o 14 ore al giorno. Mi viene così da pensare.
Ma più o meno questo, sì, esattamente, ma è chiaro che questo si va a saldare con tutta una serie di pratiche che qua e là si stanno già sperimentando, forme di reddito, si parla di reddito di inclusione, reddito di dignità, reddito di sussistenza, ma fondamentalmente si cerca un mantenimento dell'ordine a cifre minime e a fronte di comunque, come dire, una condotta che deve essere quella di trasformarsi in invisibili fondamentalmente, tenuti buoni da tutta una serie di passaggi obbligati. In questo si anticipa, evidentemente i 5 Stelle guardano a quel modello, ciò che per esempio in Inghilterra è già realtà da un bel po' di tempo, le pratiche appunto di controllo che vengono esercitate attraverso agenzie del lavoro e altri enti sono ormai, come dire, completamente slegate da unità di welfare, ma piuttosto sono pratiche di tipo poliziesco, psichiatrico e poliziesco, i cui effetti sono ancora, come dire, tutti da dispiegarsi nella loro potenza negativa. Fatto sta che il campo di concentramento per poveri non l'avevamo ancora visto, ma purtroppo l'avevamo invece previsto, perché avevamo tante volte denunciato il fatto che anche l'indifferenza con la quale si accettava per esempio il CIE per i migranti era miope rispetto al fatto che quella condizione sarebbe stata nient'altro che un'anticipazione di un futuro che avrebbe riguardato tutti, e effettivamente, insomma, con questo passaggio ci siamo già all'interno di questo futuro.
Assolutamente.
Ora,
sì.
Sì, ecco, c'è da dire che ora effettivamente si riesca con la forza a deportare là dentro queste 100 persone, questa è una partita che è aperta e che stiamo giocando, è una partita che sta all'interno della volontà con la quale la Raggi ha annunciato di voler procedere agli sgomberi di tutte le strutture, le occupazioni abitative romane, parliamo ancora di un centinaio di palazzi, e anche una campagna di diffamazione che continua chiaramente a montare, cercando improbabili identificazioni fra le occupazioni abitative del Movimento per il diritto all'abitare, i racket magari a stile spada che possono controllare alcuni appartamenti, alcuni palazzi magari in quel di Ostia o in altri quartieri, ma che veramente non hanno, ovviamente, non solo non hanno nulla a che vedere col Movimento per il diritto all'abitare, ma al contrario sono strettamente collegati con la stessa gestione dell'ADER e lo stesso assessorato alle politiche abitative, e non è nostra abitudine essere complottisti. Per esempio, quando vediamo in televisione le contestazioni stile queste sì, Forza Nuova o Casa Pound, perché a fronte magari di un'assegnazione di una casa popolare a una famiglia che viene ritenuta migrante, molto spesso sono cittadini italiani, persone che stanno in Italia comunque da decine o decine di anni, al di là di questo queste contestazioni vengono scrupolosamente organizzate a partire da soffiate vere e proprie che vengono ricevute, perché nessuno conosce in teoria a chi vengono assegnate le case popolari, e alla stessa maniera la gestione delle case popolari e case degli enti, si fa grossa confusione apposta anche su questi punti, anche questa viene in qualche modo appaltata a una criminalità fascio-mafiosa per mettere a rendita di fatto questi spazi che comunque hanno il destino politico di essere privatizzati. Quindi la partita è davvero complessa, chiaramente tutto l'apparato repressivo è schierato contro il Movimento per il diritto all'abitare, a destra nascono i mostri, questi fanno comodo ora anche alla Raggi, che anzi rischia pure di fare la fine del vaso di goccio tra forze che comunque sono molto potenti, perché i palazzinari da una parte, l'organizzazione fascio-mafiosa dall'altra, insomma, non è facile venirne a capo. Al momento sicuramente la determinazione e la resistenza delle famiglie, di tutto il Movimento per il diritto all'abitare, le case occupate e anche una serie di soggetti che insomma, di fronte a queste esagerazioni della Raggi si stanno palesando, ecco, si cerca chiaramente di correre ai ripari, per l'appunto trasformare in un campo di battaglia questa scelta a partire dal campo di via Ramazzini, che sicuramente non viene fatta passare come se niente fosse, anzi tutto il contrario, l'idea è proprio di abbatterlo questo campo. Quindi ora vedremo il Grillo assediato dai movimenti e alla fine mancato anche qua un dispiegamento di forze da guerra civile, ciononostante non è riuscito a sottrarsi, perché poi un gruppo di compagni è riuscito in qualche modo a entrare nell'albergo dove alloggiava. Grillo ha detto che non è vero, cioè che è impossibile che le cose stiano così, purtroppo invece le cose stanno proprio così. Non è detto che non abbiano accusato il colpo, ecco, gli stessi 5 Stelle, ma questa, come dire, è semplice cronaca politica un po' di bassa lega, perché il fenomeno vale in sé per sé ed è tutt'altro che da sottovalutare, anzi noi siamo abbastanza convinti che sarà una pratica generalizzata, e oggi il nostro primo nemico per esempio è in effetti un certo modo di pensare, per cui alla fine il campo di Viera Mazzini, la baracca, viene salutato al grido di meglio di niente, ecco, meglio di niente, diciamo, sarà meglio di niente per i palazzi Nari, che preferivano niente, hanno speso 40.000 euro di baracchette Ikea, ma ecco, è meglio per loro che venga trattato così il discorso dell'emergenza abitativa, per chi vive l'emergenza abitativa non è per niente meglio, e quindi continua a lottare da una parte per la casa popolare, ma ormai diciamo questo tipo di lotta va sempre a toccare direttamente il cuore del politico e si scontra con effettivamente dimensioni che ben più larghe di quelle che possono essere descritte dal fatto che viene negato appunto il diritto alla casa popolare.
Assolutamente, io volevo anche chiederti, visto che prima le avevi nominate, rispetto appunto alle famiglie sgomberate già quest'estate, avevamo visto come di fatto abbiano resistito e stiano resistendo praticamente sotto il portico di una chiesa e per strada, e sicuramente è anche grande la solidarietà da parte di tutte le altre famiglie, tutti gli altri compagni che appunto vivono in un'occupazione e cercano insomma di darsi il cambio per permettere a queste famiglie anche di mangiare, di lavarsi, di far studiare i propri figli. E senz'altro adesso però banalmente fa molto molto freddo, e volevo chiederti come queste famiglie si stanno organizzando, e in questo senso se la risposta delle istituzioni ancora una volta è totalmente assente.
La risposta delle istituzioni è totalmente assente, cioè si alterna fra tentativi di scompaginare la resistenza, che però vanno a vuoto, perché appunto quando dicevo prima il meglio di niente, no, che è diventata un po' la nuova ideologia del momento, io vedo queste persone che sono sinceramente convinte che uno dovrebbe anche essere riconoscente rispetto a quello che stanno offrendo. È imbarazzante veramente guardarli in questi loro tentativi. Questi tentativi vanno a vuoto, e allora ci si rifiuta di vedere quello che di fatto poi, come dire, è comunque una parte dell'emergenza abitativa a Roma. Le famiglie stanno lì sotto i portici, senza i bagni. È vero, c'è un'organizzazione tra tutte le case occupate che colazione, pranzo e cena manda direttamente dalle altre occupazioni quello di cui ci può essere bisogno. È chiaro che non è che si può vivere in questa maniera, no? Anche perché comunque la lotta resta per la casa popolare, no per un posto sotto il portico di una chiesa. Che ci sia il freddo, che ci sia disagio di qualunque tipo, che sia stato calpestato, per esempio ecco, il 20 novembre correva, viviamo pure in un'epoca che è piena di feste, le più svariate, no? Il 20 novembre era la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, e poi qualche politico ha anche, come dire, ha cercato di celebrare, poi qua a Roma non si è visto più nessuno, forse hanno tutti fiutato l'aria che farsi vedere il 20 novembre che si facevano i bambini, mentre invece quelli che stanno, 35 bambini che stanno sotto il portico della chiesa, gli è stato impedito anche una delle cose che sta nella dichiarazione dei diritti universali per l'infanzia, che è il concetto di continuità didattica, anzi al punto 1 quella dichiarazione parla proprio di diritto alla casa. Sì. E è stato straniante, io ho dei bambini, li ho portati a scuola, e praticamente quel giorno gli altri bambini, i miei sono piccoli, quelli delle scuole elementari, facevano i cartelloni sulla dichiarazione universale dei diritti per l'infanzia, disegnavano le case con scritto diritto alla casa, no? Con tutta la bella ingenuità che naturalmente i bambini hanno, ma che è un'ipocrisia incredibile veramente, a cui si assiste basiti, insomma, ecco. Noi cerchiamo di fare leva su tutte queste contraddizioni, resta il fatto che c'è solo un modo di risolverle, cioè tornare a mettere un tetto sulla testa a queste famiglie. È chiaro che quella deve essere lo sbocco di una lotta che non è che si può risolvere rimanendo ad oltranza sotto i portici di una chiesa, ecco.
Certo, e poi, come dire, una lotta che senz'altro in primis desta le preoccupazioni della controparte, altrimenti insomma non metterebbero in campo un apparato repressivo del genere, come tu dicevi prima all'inizio dell'intervista, per 5 persone insomma arrivano svariate volanti e camionette per identificarle, così come insomma piombano i casi in cui ad esempio a chi occupa ed è migrante cercano insomma di togliere il permesso di soggiorno con questo ricatto estremo, ma addirittura insomma l'abbiamo visto anche qua a Padova, cercano addirittura di togliere i figli. Questo ovviamente è una cosa, come dire, che ha veramente del disumano, e dal punto di vista repressivo insomma anche Minniti, che tu prima nominavi, senz'altro arriva ad affinare tutta una serie di strumenti che comunque già in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, sono stati pensati e sono stati progettati, primo tra tutti anche recentemente il DASPO, che si va ad abbattere ad esempio su 10 clochard a Bologna, l'abbiamo visto, ma di fatto poi si va ad abbattere anche contro chi lotta e si organizza.
Sì, noi siamo freschi come Movimento per il diritto all'abitare, abbiamo appena incassato 17 DASPO urbani per quanto riguarda l'area del Campidoglio, e immaginiamo che la zona di Viera Mazzini potrebbe essere trattata anche in questo modo. Devo dire che a Roma il DASPO urbano è diventato già immediatamente un provvedimento di tipo politico, non che non lo sia come succede a Bologna o anche a Pisa, ma diciamo che qui guardano solo immediatamente all'attivazione sociale, ecco, e cercano di delimitare tutta una serie di aree anche a colpi di DASPO urbano e anche sperimentando poi quelle che sono le nuove vesti del corpo di polizia municipale. A Roma ormai non c'è più una volta il vigile urbano, no? Questa figura quasi bonaria, io mi ricordo le poesie di Gianni Rodari dedicate al vigile urbano, no? Che fermava il tram con la mano, insomma questa figura tutto sommato popolare che sì, ti fa la multa, ma come dire, non è paragonabile a quelli che erano anche i compiti, che sono i compiti delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri. Ormai non è più così, il DASPO urbano è gestito da quelli che una volta erano i vigili urbani, appunto ormai è un'altra cosa, e non dimentichiamo che proprio a Roma noi abbiamo avuto anche il primo morto della legge Minniti, perché ecco, quei regolamenti antidegrado, quello che hanno provocato è stata quell'attacco fatto proprio, c'è una squadretta speciale di vigili urbani che agisce a Roma, e nel corso di uno di questi attacchi ha trovato la morte Maghette, un venditore ambulante senegalese di 53 anni, che pure ha provocato una sollevazione da parte della comunità senegalese, ma di tutto il movimento per il diritto all'abitare, e devo dire che qualche effetto sembra averlo prodotto nel rallentamento del modus operandi di questo corpo, che però, ripeto, è un'altra cosa con cui bisogna fare i conti, perché appunto in realtà al momento noi sul campo ci abbiamo polizia, carabinieri, guardia di finanza, l'esercito, che a tutte le fermate della metropolitana praticamente sta in uno stato di rastrellamento etnico permanente, e anche questo corpo dei vigili urbani che insomma sta snaturando completamente il concetto di polizia municipale così come lo conoscevamo un po' di tempo fa, che fondamentalmente si trattava di vedere chi è di chi sosta e giustamente controllare che la circolazione del traffico procedesse senza particolari incidenti, ecco.
No, beh, da un po' che anche loro sono particolarmente agguerriti. Noi avevamo avuto un caso piuttosto problematico anche qui a Padova, tra i tanti che ci sono stati, in cui i vigili avevano picchiato un mendicante, tra l'altro senza una gamba, senza un arto, in Prato della Valle, perché considerato un accattone molesto. Questa è una definizione che sui nostri giornali locali spesso ricompare. In realtà questa persona semplicemente disturbava, come dire, il buon decoro dello scenario di Prato della Valle, quindi il ben vedere dei turisti, e non solo insomma era stato allontanato e picchiato, ma a un certo punto, dopo l'intervento dei vigili, insomma aveva proprio smesso di muoversi, quindi era sorto a più di qualcuno il dubbio che fossero anche muniti di qualche sedativo, senza non meglio poi competenze sanitarie precisate, insomma. Quindi si è senz'altro in una situazione in cui quella che molti chiamano legalità è bellamente fuoriuscita da ogni limite, anzi insomma la legalità sì, quella dello Stato, che però insomma si trasforma nello scenario che tu ci hai descritto, quello di un campo in cui per l'appunto rinchiudere e controllare persone che sono state magari espulse dal mondo del lavoro e di conseguenza anche che non hanno più potuto pagare un affitto, e quindi devono addirittura essere, come dire, bastonate dall'essere rinchiuse all'interno di un circuito del genere. E noi, rispetto a quanto dicevi, insomma, di passare dal paradigma del campo al campo di battaglia, ovviamente rilanciamo come radio la possibilità ogni volta di fare degli aggiornamenti e delle interviste in merito, ovviamente anche rilanciando tutte le lotte che ci sono anche nel nostro territorio, così come a Roma, così come in tutte le città d'Italia, in cui la lotta per la casa senz'altro non accenna a piegarsi.
Sì, effettivamente è così, resta quello che è l'interesse oggettivo che muove chi ha perso tutto a riconquistare anche tutto quello che ha perso, e per cui lo scontro resta particolarmente duro malgrado quella che è la grande durezza appunto dell'apparato repressivo nel trattare in termini assolutamente di ordine pubblico il problema sociale, insomma, dell'emergenza abitativa.
Ecco, noi ti ringraziamo molto per questo aggiornamento e per questo contributo, visto che appunto, come dicevo all'inizio della trasmissione, la scorsa settimana avevamo letto proprio il tuo articolo, eccoci, ci piaceva l'idea appunto di riuscire proprio a fare una chiacchierata come quella di oggi in merito, e insomma speriamo poi di risentirci presto con degli aggiornamenti di lotta ulteriori.
Senz'altro, speriamo buone notizie.
Grazie.
Grazie della telefonata.
A presto.
A presto.